Il diavolo ha detto: se mangiate questo frutto sarete come Dio. Qui c'è un articolo di giornale che parla di questo, di una cosa. Vediamo che oggi il diavolo cerca di mantenere questa promessa. Va bene? Se qualche fesso ci crede ancora. E l'uomo cerca di essere Dio. Per esempio, qui c'è un giornale, Pro Vita, che dice: Pro Vita, il Canada legalizza? Ce l'hai il giornale?
Provita?
Sì, Pro Vita, è un
Ah,
giornale che si
sì.
chiama Pro Vita.
Provita
Pro
e
Vita e
famiglia.
famiglia
Sì.
si chiama.
Il Canada legalizza l'eutanasia. La Corte Suprema canadese ha legalizzato l'eutanasia.
Cosa vuol dire? Qui c'è un lungo articolo, l'articolo cristiano, dice Alex Schadenberg, direttore esecutivo dell'Euthanasia Prevention Coalition, ha detto che legalizzare suicidio assistito si tradurrà presto in abusi nei confronti di anziani disabili
Oh
e
no.
altre persone socialmente svantaggiate. Cosa vuol dire? Cioè faranno morire chi vogliono loro, in altre parole.
Ai 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 ai.
Capito? Per questo che ogni volta che fanno una legge nuova, cioè una legge si può sempre usare a due modi, gloria di Dio, la gloria del diavolo, per aiutare il prossimo o per abusare il prossimo. Quindi c'è sempre una trappola.
L'articolo dice: una volta che si inizia a considerare l'omicidio come un mezzo per risolvere i problemi, improvvisamente si presenteranno sempre più numerosi i problemi per cui l'omicidio è l'unica soluzione.
Cioè, cos'è l'eutanasia? L'eutanasia è omicidio. Tu uccidi una persona. Va bene, quindi oggi parleremo cosa ne pensiamo noi. Infatti, ho ricevuto una profezia di Gesù, e adesso voglio leggere gli appunti. Va bene, sull'eutanasia. Cosa pensa Dio dell'eutanasia? Va bene. Allora,
Questa eutanasia
vuoi
è. Per
leggere questo articolo, per favore? Per essere precisi, si parla?
essere precisi, si parla di suicidio assistito, ma la distinzione tra i due è questione di lana caprina. Per ora è il malato a chiedere di essere aiutato, tra virgolette, a morire da un medico. Tra poco sarà il medico a decidere chi deve morire e perché. In buona sostanza, i giudici hanno deciso che alcune persone sono meglio morte che vive perché sono deboli. Questa è una terribile giornata di vergogna per il Canada, ha detto Jim Hughes, presidente nazionale della Coalizione per la Vita, a LifeSite News. È sempre una falsa compassione uccidere qualcuno che soffre.
Esatto,
E
cioè,
questo è giocare di essere Dio.
sì, tu decidi chi vive e chi muore,
Sì.
capito? E invece il Signore, nella Bibbia non c'è l'eutanasia. L'eutanasia è omicidio, uccidere uno che sta morendo, eccetera. La Bibbia parla di un caso di eutanasia, va bene? Cioè, l'eutanasia, uno può anche chiedere: uccidimi, ma non è volontà di Dio che questo tu uccidi. Dio è capace di farlo morire lui se vuole. Dio non ha bisogno del tuo aiuto per ucciderlo. Dio sa se uno può soffrire o non soffrire, se deve soffrire, se non deve soffrire. Dio lo sa. Andiamo, secondo Samuele capitolo 1, c'è un caso di eutanasia. Un re di Israele che chiede l'eutanasia, chiede di essere ucciso. Va bene? Vuoi leggerlo? Verso 1 Samuele 1:2, il terzo giorno.
Secondo Samuele 1, verso 2. Il terzo giorno arrivò dall'accampamento di Saul un uomo con le vesti stracciate e con il capo cosparso di polvere. Giunto in presenza di Davide, si gettò a terra e gli si prostrò davanti.
Gli si prostrò davanti e Davide gli chiese:
Davide gli chiese: Da dove vieni? E l'altro gli rispose: Sono fuggito dall'accampamento di Israele. E Davide gli disse: Che cosa è successo? Dimmelo, ti prego. Ed egli rispose: Il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti morti, e anche Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti. E Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose: Come sai tu che Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti?
Ecco, per capire che è successo qui, bisogna leggere, qui siamo a Seconda Samuele, bisogna leggere gli ultimi capitoli di Primo Samuele. La fine di Primo Samuele parla di questa battaglia dove il re di Israele, Saul, muore.
Verso 6. Il giovane che gli raccontava queste cose disse:
Mi trovavo per caso sul monte Gilboa e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia e i carri e i cavalieri stavano per raggiungerlo. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi, eccomi. Egli mi chiese, chi sei? E gli risposi, sono un amalechita. Ed egli mi disse, avvicinati a me e finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo.
Quindi Saul chiede, uccidimi. Questa è una forma di eutanasia. I dottori in ospedale, in Canada c'è questa legge che il dottore è obbligato, anche se per coscienza, è obiettore di coscienza su questo per motivi di religione, per legge adesso è obbligato ad andare dal paziente e dire, vuoi morire, vuoi che ti faccia morire?
Verso 10. Io dunque mi avvicinai e lo uccisi, perché sapevo che una volta caduto non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che egli aveva in capo, il braccialetto che aveva al braccio e li ho portati qui al mio signore. Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò. Lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan suo figlio, del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato quelle cose, di dove sei? E quelli rispose, sono figlio di uno straniero, di un amalechita. E Davide gli disse, come mai non hai temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del Signore? Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse, avvicinati e colpisci costui. E quello lo colpì ed egli morì. Davide gli disse, il tuo sangue ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto, io ho ucciso l'unto del Signore.
Quindi Davide aveva una scelta, che poteva dire, oh bravo, hai ucciso Saul, hai evitato che fosse abusato, torturato e ucciso dai filistei, come quando i filistei catturarono Sansone e gli strapparono gli occhi, e altre torture potevano fare. Quindi Saul diceva, uccidimi. Ora, se uno si uccide perché è sotto tortura dell'anticristo, che dice, guarda, se tu non prendi il marchio della bestia e ti torturiamo, uno sceglie di buttarsi dalla finestra e morire, questo è un affare suo. Questo giusto o sbagliato io non lo so. Va bene, magari lo farei anch'io, perché se sotto tortura mi costringessero a rivelare dove i fratelli sono nascosti perché l'anticristo li vuole uccidere, può anche darsi che mi butto fuori dalla finestra. Uno famoso, Pinelli, in Italia era torturato apparentemente dalla polizia e si è suicidato. È stato uno scandalo in Italia, avviene in tutto il mondo questo. Ora io non voglio giudicare uno che sotto tortura decide di buttarsi fuori dalla finestra e farla finita, non giudico.
Cioè casi estremi.
Non giudico, perché per esempio a Masada, che è una montagna di Israele, c'erano 2000 ebrei circondati dai romani nel 70 dopo Cristo, 72 dopo Cristo, era l'ultima roccaforte dopo che Gerusalemme fu distrutta. Si rifugiarono lì 2000 ebrei a Masada, hanno fatto anche dei film su questo. E questa è una montagna che non si poteva prendere perché era troppo ripida, i romani non riuscivano a conquistarla. Allora costruirono una torre, i romani, costruirono una torre a fianco di Masada, e piano piano la torre stava giungendo all'altezza di Masada. E allora quando i romani ormai erano arrivati quasi alla cima, sai, i romani crocifiggevano i nemici, cioè rimanevi inchiodato anche 2 o 3 giorni. Gesù è rimasto 6 ore perché era stato talmente torturato, il suo corpo non ce l'ha fatto. E allora a Masada cosa hanno fatto? Si sono tutti quanti suicidati, 2000 ebrei. Hanno bevuto del veleno e si sono uccisi a vicenda, mariti, mogli, bambini, tutti. 2000 ebrei si sono suicidati. È giusto o sbagliato? Io non giudico questa situazione, perché questo uno sceglie, cioè o muoio crocifisso, preferisco morire avvelenato, lo dando al Signore, questa è una sua scelta, io non lo giudico, non sto dicendo questo. Però quello che il Signore ha mostrato a me è che è sbagliato per mettere una legge, capito? che perché la legge dice chiedere al paziente se vuole morire, uno, beh, che muoia lui, tu non vai a ucciderlo. Mm-hmm. Due, poi la legge dice anche che il dottore può decidere se fare un'eutanasia in certe situazioni. Ora, quello che ho sentito dal Signore, che il Signore mi ha parlato, è che il Signore è contro tutte le forme di omicidio, per esempio l'aborto. Tu stai uccidendo un bambino. Dice un feto, ma scusa, tu non eri feto prima di nascere?
Certo.
Ti sarebbe piaciuto a te, che sei pro-aborto, che ti prendevano quando eri come un feto e ti buttavano nel cesso? Ti sarebbe piaciuto? Forse no. Allora un bambino, perché non è un uomo, non ha il diritto di un uomo? Perché un bambino non ha il diritto di un uomo, perché è un bambino? Falso. Un feto non è ancora bambino? Falso. Vai alla protezione animale e dici, sai, io ho visto una cane incinta, l'ho aperto, ho ucciso il cagnolino e poi l'ho sistemata, qualche problema, e quelli ti denunciano. Hai ucciso i cagnolini di un animale. Protezione animale, la protezione animale ti denuncia, ma i bambini va bene, i bambini puoi ucciderli. Insomma, il Signore mi ha mostrato che è sbagliato. Per esempio, ci sono persone che il Signore mi ha dato questa visione, gente che sono all'ospedale, che sono in vita solamente perché sono collegati alla presa della corrente con una macchina che li tiene in vita. E ci sono anche situazioni di morte cerebrale, uomini, persone vegetali che sono in vita anche per anni, tanti anni, il cervello è morto, tutto morto, solamente che la macchina li tiene in vita perché la famiglia c'ha soldi per quello. È sbagliato, scusa. Il Signore dice, sono io il Dio della vita e della morte. Non, guarda, legge Apocalisse 1,18.
Apocalisse
1,18.
17?
Sì,
okay.
17, 18.
Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Apocalisse 1,18.
Gesù c'ha le chiavi della morte e dell'Hades. Le chiavi della vita ce le abbiamo anche noi. I chiavi della morte non ce le ha date, grazie a Dio, perché c'è questo Papa che dice chi non fa entrare gli immigrati non è cristiano, all'inferno, dice, ma attenzione che non vada lui all'inferno, sto Papa qui. Lui ha già mandato, lui sa già chi va all'inferno, lui. Ma per cortesia, ma... Gesù ha le chiavi della morte e dell'Hades, non, però della vita, c'è anche della vita, logico, lui è la vita. Ma le chiavi della vita le ha date anche a Pietro. Ha detto, ti do le chiavi del regno di Dio. E solo a Pietro 1 e Papa 2 e Papa 3 che hanno le chiavi.
No.
E queste sono cretinaggini che se la sono rigirate a loro modo.
Le ha dato ai discepoli.
Perché Paolo non aveva le chiavi della salvezza.
Sì, sì, ce
l'aveva. E tu, Angelo, non hai guidato gente alla salvezza.
Sì.
E allora che ce l'hai le chiavi della vita, tu o no?
Sì.
E la chiave si chiama Gesù. Sì, quando devi evangelizzare, sì. Cosa stai facendo?
Dando la salvezza a Gesù.
Stai aprendo con la chiave del Vangelo la porta della vita, no? Mostrandogli Gesù Cristo. Tu, Angela, hai le chiavi della vita. Va bene, ma non ha dato le chiavi della morte a nessuno, neanche questi dottori Frankenstein col diploma che loro possono uccidere. Sì, stai attento che arriva il Signore e vi sistema lui a voi.
Cioè possiamo portare gente in paradiso, ma non possiamo portarli all'inferno.
Non puoi nell'inferno, ma neanche ucciderli.
Neanche.
Va bene? Cosa dice in... cos'è la scrittura? Cos'è? Esodo. In Esodo 20... Cosa dice Esodo 20:13? Eccolo che l'ho trovato. Esodo 20:13, cosa dice?
Non uccidere.
Non uccidere. C'è un comandamento. In questo non uccidere, non fare neanche eutanasia, non fare neanche aborti. A meno che Dio non ti comanda. Vai in Canaan e distruggi tutto. Perché però quello non era assassinio. Non era uccidere, quello era giudizio di Dio, come Sodoma e Gomorra, un giudizio che è caduto su Pompei, su Sodoma e Gomorra, su Canaan, perché sacrificavano bambini, si bevevano il sangue, e loro ha detto Dio ad Abramo, a Genesi 15, ha detto la loro coppa di iniquità non è ancora piena in Canaan. Quando fu piena, arrivò Giosuè e non andò a fare la guerra e uccidere, andò a portare un giudizio come Sodoma e Gomorra, solo che invece di scendere il fuoco del cielo li uccisero uno a uno perché dovevano tenersi la terra. Dimmi.
Cioè, hai dato questo esempio di eutanasia biblica, la storia di Saul. Allora tu volevi dire che se Saul non voleva cadere nelle mani del nemico, poteva suicidarsi, però quella malechita non aveva il diritto di prendere la sua vita. Giusto?
Non aveva il diritto. Tu non dici uccidimi e ti uccido.
No. Giusto, ok, ho capito, sì.
Capito?
Sì.
Infatti, se tu leggi l'ultimo capitolo di Primo Samuele, lo scudiere di Saul, quando ha visto che Saul si è buttato sulla sua spada per suicidarsi, ma la vita però gli è rimasta, il servo si è buttato anche lui sulla spada e si è suicidato ed è morto. Però Saul, pezzo grosso, non è morto. E allora è arrivato sta malchita, dammi la mano, uccidimi. E dice, subito, pronto, adesso ti uccido, prendo la corona, la porto a Davide e mi farà un pezzo grosso. Invece ha ucciso lui. Davide ci ha riflettuto, sai. Davide ci ha riflettuto tutta la giornata. Che fa? Lo ringrazio questo, lo benedico che ha dato una mano a Saul. Sì, e Dio gli ha mostrato, sì. No, non dovevo ucciderlo. Si poteva suicidare da solo se voleva. Giusto o sbagliato, se la veda con il Signore. Ripeto, se sono sotto tortura, che non riesco, che devo tradire i fratelli o che mi vengono il marchio della bestia, io probabilmente mi butterei giù dalla finestra. Probabilmente. Non lo so. Dipende che se Dio mi dà uno spirito di Getsemani, un doppio angelo che mi dice tranquillo. Sarò con te attraverso i fiumi, attraverso il fuoco, nella tortura. Conosco la storia di un cristiano torturato così in Iran, e nella tortura Gesù gli ha parlato. Rishab Umbra si è messo da parte le pillole per il sonno per un mese, aveva 30 pillole, finalmente aveva il giorno del suicidio. Rishab Umbra finalmente giunse la notte del suicidio perché era stanco di essere torturato, e Dio gli dice no, non lo fare. E Dio lo ha aiutato. Gesù andava a visitarlo, ha detto che la sua cella diventava un paradiso quando Gesù veniva. E non avrebbe cambiato la sua cella perché le mura sporche all'urine intorno diventavano lucenti come diamanti. Non l'avrebbe cambiato per il miglior palazzo al mondo, ha detto Richard Wurmbrand. Nel fuoco sarò con te, nelle acque non ti sommergeranno, il fuoco non ti brucerà.
They took away the pillow. And the night that he wanted to commit suicide, they changed his pillow or all the pillows. Or...
Dice Dora, nella notte che stava per commettere suicidio, tutte le sue pillole erano nel guanciale, nel cuscino. Gli hanno tolto il cuscino. Op. Va bene?
Sì.
Allora, Ecclesiaste 3:1-3, chi me lo dà? E poi andiamo a Isaia 57:1-2. Attenzione.
Ecclesiaste 3:1-3.
1 a 3.
Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Ecclesiaste 3:1-3.
Isaia 57:1-2. E poi andiamo a Apocalisse 14:13.
Isaia 57:1-2. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Egli entra nella pace, quelli che hanno camminato per la retta via riposano sui loro letti.
Apocalisse 14:13. C'è un tempo che Dio benedice la morte.
Apocalisse 14:13. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Però decide Dio, secondo Corinzi 5:8, che è meglio morire a volte. Angela, Ecclesiaste 4:2.
Ecclesiaste 4:2.
Secondo Corinzi 5:8, vai.
Secondo Corinzi 5:8. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore.
Cosa vuol dire partire dal corpo? Traduce.
Morire.
Morire. Quindi è meglio partire dal corpo appena il momento di Dio, però, non quando il dottore dice eutanasia. Ecclesiaste 4:2.
Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora.
Hai capito? Il punto è questo, che uno si chiede perché Dio fa morire questa gente? Cioè, invece di attaccare vegetali umani per anni e anni a una spina della corrente che rimane in vita, nonostante un vegetale morto vivente, vive solamente per la macchina. Dio dice lasciateli morire, non teneteli attaccati alla corrente. Va bene curare, fare un'operazione, io ne ho avute diverse, ho avuto trasfusioni di sangue, non sono contro quello. Però sono contrario, se io divento un vegetale, non mi tenete in vita con una macchina. C'è il tempo per morire, più felice cosa è morire che vivere. Quindi c'è il tempo anche della morte.
Ci sono situazioni quindi quando l'eutanasia è giusta?
No, la morte è giusta, ma la morte che viene da Dio, perché uno sta morendo, non devi accanirti e tenerlo in vita con una macchina, lascialo morire. Capisci? In tutta la Bibbia, la gente che moriva, Dio li lasciava morire, ammalato e muore. Eliseo, il profeta, è morto di malattia. Perché Dio non l'ha salvato? Perché nel suo caso era meglio morire che vivere.
Però ti riferisci solo a queste persone che senza macchina sono già morte?
Sì, sì, però la persona che può salvare con un'operazione ben venga.
Ah, okay.
Ma quando diventi un vegetale, che devi stare 5 anni, 10 anni con una macchina che ti pompa sangue dentro, eccetera. Ma il Signore dice lasciateli morire. Lasciateli in pace questi qua.
Capito, sì.
Capito, se io devo essere uno zombie vivente, un vegetale vivente, con una macchina che costa $1 milioni al mese a farla funzionare, e i poveracci che non ce l'hanno sta macchina, Dio è ingiusto. Perché Dio non prevede una macchina a tutti quanti? Ma perché c'è il tempo per vivere e c'è il tempo per morire. C'è il tempo che dice beati i morti, scrivi, Apocalisse 14:13, perché d'ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, riposano delle loro fatiche. E anche dice in Isaia 57:1-2, il giusto è tolto di mezzo per sottrarre i mali che sopraggiungono. E Dio è contrario a questo accanimento per tenere la gente in vita.
Sì,
se Dio vuole
sì,
che
sì.
Rimane in vita, puoi vivere 120 anni come Mosè, 175 anni come Abramo. Se vuoi che rimani in vita, rimarrai in vita. Quindi lasciali morire, non devi accanirti e tenerli in vita. C'è anche il tempo per nascere e c'è anche il tempo per morire. Quando arrivi a 80-90 anni, tranquillo, non ti disperare. Non devi risuscitare uno che è morto a 90 anni, particolarmente se non è cristiano. Quindi voglio dire, confidare di più in Dio, non nella medicina. Quindi cosa fanno? Da una parte tengono in vita i ricchi, quello lì... hanno le macchine, possono pagare le macchine, giusto? Dall'altra parte fanno eutanasia contro i poveri. Quindi tengono in vita artificialmente chi è già morto, è un vegetale. E fanno morire, e uccidono quelli che invece, secondo loro, si meritano l'eutanasia. L'eutanasia è una cosa che Hitler ha spinto molto. Gli handicappati, quelli dei manicomi altri. Lui, Hitler, spingeva l'eutanasia. Infatti ancora oggi ci sono infermieri che li beccano, che magari un infermiere in Austria ha fatto morire 150 pazienti, e quando erano vecchi li faceva morire. Hanno scoperto un'infermiera che ha fatto morire 150 pazienti, le ha uccisi, si è stancata di curarli.
È proprio quello che l'articolo diceva, che abbiamo letto, che se accettiamo l'eutanasia fra poco diventerà una cosa normale e... diranno che è l'unica soluzione anche per quelli che sono anziani nei centri di assistenza, che non producono niente, solo costa mantenerli. Quindi eutanasia. E anche quei giovani che abbiamo letto articoli alla radio, che essendo in depressione a 16 anni chiedono eutanasia. Quindi è una esagerazione, diventa fuori controllo e terribile. Terribile. Quindi è meglio neanche parlare di eutanasia. Lasciare Dio a decidere la vita e la morte.
Grazie Signore, amen, grazie Gesù. Quindi,
e dicevi che con l'eutanasia l'uomo gioca di essere Dio.
Gioca a essere Dio, con l'aborto. Cioè tutto ciò che non si uccide, non deve mai uccidere, né con l'eutanasia, né con l'aborto. Però nella loro senso di giustizia carnale, vogliono essere, usare la scienza, mostrare come sono in gamba, tengono in vita e invece deve morire. Cioè, non è che devi uccidere, lasciale tranquille. Curali, è piccola operazione, tranquilla, ma non ospedale che costa $1 milioni al giorno. Non parlo mica di soldi, sto dicendo altro che pari opportunità, altro che eguaglianza. Qui c'è il ricco che tiene in vita il suo parente come vegetale per 10 anni. E poi non vogliono spendere 2 lire per costruire pozzi di acqua per chi muore di sete. Quindi il diavolo cerca di far sentire l'umanità come Dio.